Buongiorno e ben ritrovati alla rassegna quotidiana dei contenuti pubblicati oggi nel blog dello Studio Pizzano.
Buongiorno a tutti.
Oggi è il 3 luglio 2025 e, come sempre, vediamo insieme le principali novità fiscali e professionali. Direi di partire subito con una scadenza che, insomma, è abbastanza imminente.
Assolutamente sì. Parliamo della rottamazione quater, la definizione agevolata. Il 31 luglio 2025, ecco, è una data chiave per due tipi di contribuenti.
Vediamo quali.
Allora, da un lato ci sono quelli che erano, diciamo, decaduti al 31 dicembre 2024 e sono stati riammessi. Loro dovevano fare istanza entro il 30 aprile scorso, ricordiamolo.
Giusto.
Ecco, per loro il 31 luglio è il termine ultimo per pagare tutto l'importo residuo oppure la prima di 10 rate. E attenzione, ci sono gli interessi al 2% annuo che partono dal 1 novembre 2023.
Capito. E la seconda categoria?
Beh, sono i contribuenti cosiddetti irregolari, cioè quelli che sono in regola con i pagamenti precedenti e che ora devono versare la nona rata del loro piano.
Ok, quindi stessa scadenza per entrambi, 31 luglio.
Esatto. E per tutti e due vale la solita tolleranza di 5 giorni. Quindi, in pratica, si può pagare fino al 5 agosto senza problemi.
Ah, bene. I 5 giorni.
Però, attenzione, questa tolleranza vale solo se si paga l'intera rata dovuta. Se si fa un pagamento parziale entro il 5 agosto, si decade lo stesso dei benefici. Quindi o tutto o niente entro il 5.
Chiarissimo. Quindi, insomma, massima precisione il messaggio. E se uno, sgarra? Se paga dopo il 5 agosto o paga parziale?
Beh, purtroppo si perde tutto il beneficio della rottamazione per le somme che erano incluse. È davvero fondamentale controllare bene le comunicazioni che arrivano dall'Agenzia delle Entrate Riscossione e usare i moduli che hanno inviato loro. Soprattutto chi ha più piani attivi deve stare molto attento.
Ok, messaggio ricevuto. Bene, allora cambiamo argomento e passiamo a un altro fronte, diciamo sempre caldo, le dichiarazioni dei redditi. In particolare i rimborsi 730. Mi sembra di capire che ci saranno più controlli quest'anno.
Sì, esatto. C'è un provvedimento fresco, del 1 luglio, che ha stabilito i criteri con cui l'Agenzia delle Entrate farà i controlli preventivi sui 730 del 2025.
Controlli preventivi significa che possono bloccare il rimborso?
Tutto sulle dichiarazioni che sono state modificate rispetto al modello precompilato.
Capisco, ma come funzionano questi controlli? È un computer che decide?
In buona parte sì. Si basano su degli algoritmi che vanno a cercare degli specifici, chiamiamoli, elementi di rischio.
Tipo?
Beh, per esempio, se ci sono scostamenti importanti rispetto ai dati che l'Agenzia delle Entrate già ha, come quelli delle certificazioni uniche, degli F24, o anche delle dichiarazioni degli anni passati. Oppure, ecco, incongruenze con dati che arrivano da terzi. Pensa alle spese mediche comunicate dalle strutture sanitarie.
Ah, ok.
E poi, sì, guardano anche un po' la storia fiscale del contribuente. Diciamo che la probabilità di controllo aumenta se il rimborso supera i 4.000 euro e le modifiche fatte sembrano, appunto, un po' incoerenti.
Ma quindi, scusa, anche se uno modifica solo piccole cose, magari per aggiungere una spesa dimenticata o correggere un dato, rischia il controllo e il blocco?
Potenzialmente sì, soprattutto se queste modifiche fanno aumentare parecchio le detrazioni o le deduzioni, e quindi il rimborso. Ecco perché quest'anno è ancora più, direi, cruciale conservare in modo maniacale tutta, ma proprio tutta, la documentazione che giustifica ogni modifica fatta al precompilato.
Capisco. Il rischio è vedersi il rimborso bloccato per un po'.
Esatto. Bloccato magari per mesi, finché non si forniscono i documenti e i chiarimenti richiesti. I tempi sulla carta sono controlli entro 4 mesi dalla scadenza del 730, che è il 30 settembre, e rimborsi entro i 6 mesi successivi. Però, insomma, meglio evitare. Ecco, e rimanendo in tema di adempimenti, documentazione e potenziali, diciamo, criticità, c'è una novità importante che tocca chi ha a che fare con il mercato immobiliare, legata al superbonus.
Ah, parliamo della nuova tassa sulle plusvalenze immobiliari.
Proprio quella. È stata introdotta con l'ultima legge di bilancio, la 213 del 2023, ed è in vigore dal 1 gennaio 2024. In pratica, tassa le plusvalenze che si realizzano vendendo immobili che sono stati ristrutturati con il superbonus.
Se la vendita avviene presto, giusto?
Esatto, se la vendita avviene entro 10 anni dalla data di fine dei lavori. E non importa la percentuale di superbonus che si è presa o come la si è usata, detrazione diretta, cessione, sconto in fattura, e nemmeno chi ha materialmente fatto i lavori.
Però ci sono delle eccezioni, vero? Non tutti quelli che vendono una casa ristrutturata con superbonus pagano questa tassa.
Corretto, ci sono esclusioni importanti, ad esempio gli immobili che sono stati ereditati. E poi quelli che sono stati usati come abitazione principale dal venditore o dai suoi familiari, per la maggior parte del tempo nei 10 anni prima della vendita, o per la maggior parte del periodo di possesso se è stato meno di 10 anni.
Ok, il calcolo com'è? Semplice?
No, qui viene il bello, diciamo. La vera complicazione è nel calcolare la plusvalenza. I costi relativi al superbonus, se sono stati fruiti con la cessione del credito o con lo sconto in fattura, non si possono dedurre dalla plusvalenza se i lavori sono finiti da meno di 5 anni.
Ah.
Se invece sono finiti da più di 5 anni, ma meno di 10 ovviamente, allora si possono dedurre, ma solo al 50%. L'Agenzia delle Entrate ha già dato qualche primo chiarimento. Per esempio, ha detto che la tassa si applica solo alla prima vendita entro i 10 anni e che basta che i lavori abbiano riguardato anche solo le parti comuni del condominio. Diventa fondamentale avere la prova della data esatta di fine lavori.
Però mi sembra di capire che non tutto sia ancora chiarissimo. Penso agli immobili magari ricevuti in donazione e poi venduti.
Esattamente. Ci sono ancora diverse zone d'ombra, punti non chiari che avranno bisogno di ulteriori specifiche dall'Agenzia delle Entrate. È un aspetto da monitorare con molta, molta attenzione per chi pensa di vendere immobili che hanno beneficiato del superbonus.
Certo. Senti, cambiando un po' argomento, ma restando sempre in tema di documentazione, valore legale, c'è una cosa che usiamo tutti i giorni, la PEC. Forse non tutti sanno che il suo valore legale non dura per sempre.
Questo è un punto critico e spesso sottovalutato, direi. Il valore legale di un messaggio PEC, così come nasce, dipende da due cose. Dai certificati di firma digitale dei gestori PEC, che però scadono dopo 2 o 3 anni, e dai log di trasmissione, cioè le ricevute elettroniche, che i gestori sono obbligati a conservare solo per 30 mesi.
Solo 30 mesi. Pochissimo.
Sì. E dopo questi termini, se devi andare in giudizio, dimostrare con certezza la data, l'integrità e il fatto che quel messaggio non sia stato modificato, diventa molto problematico, se non impossibile, senza ulteriori accorgimenti.
Ma la legge, il codice civile, la normativa fiscale, ci dicono di conservare la corrispondenza commerciale, i documenti fiscali per 10 anni. Come si conciliano le due cose?
Appunto. La soluzione c'è. Ed è la cosiddetta conservazione digitale a norma. È un processo specifico, regolato dalle linee guida dell'AGID, l'Agenzia per l'Italia Digitale. In pratica questo processo congela, cristallizza, il valore legale della PEC nel tempo.
Come?
Apponendo al documento informatico una firma digitale e una marca temporale qualificata e affidando il tutto a sistemi gestiti da soggetti specifici, i conservatori accreditati presso l'AGID.
Quindi non basta salvare le mail.ml sul computer o stamparle?
Assolutamente no. Quello non è conservazione a norma e non garantisce il valore legale nel tempo. La responsabilità di mettere in piedi un sistema di conservazione a norma è dell'utente finale. Cioè l'azienda o il professionista. Non farlo espone a rischi legali, in caso di contenzioso, ma anche operativi, e potenzialmente a sanzioni. E per concludere la nostra rassegna di oggi, un aggiornamento interessante che apre, direi, nuove prospettive professionali per noi commercialisti, ma anche per gli avvocati. Parliamo dei certificatori dei Tax Control Framework.
Tax Control Framework, TCF, cos'è esattamente? È qualcosa legato alle grandi aziende?
Sì. In sostanza il TCF è un sistema strutturato che le imprese, soprattutto quelle più grandi, adottano per rilevare, gestire e controllare il rischio fiscale. Spesso è legato al regime di adempimento collaborativo con l'Agenzia delle Entrate. La novità è che ora sono state definite le regole precise per abilitare commercialisti e avvocati a fare cosa? A certificare che questi sistemi TCF siano validi ed efficaci.
Interessante. Una nuova figura professionale, in pratica. E come si ottiene questa abilitazione? È complicato?
Serve un percorso specifico. Bisogna frequentare e superare un corso di formazione bello tosto, di 80 ore.
80 ore? Su cosa?
Su materie diverse. Gestione dei rischi aziendali, principi contabili, ovviamente, diritto tributario, sistemi di controllo interno. Insomma, un bel mix. E poi c'è un test finale da superare. Le domande di abilitazione verranno valutate da una commissione fatta da rappresentanti dell'Ordine dei Commercialisti, del Consiglio Nazionale Forense e della stessa Agenzia delle Entrate.
Ok, e ci sono scorciatoie? Esenzioni?
Sì, sono previste delle esenzioni sia totali che parziali, perché ha già determinate esperienze, tipo professori universitari in materie specifiche, o che ha già lavorato negli organismi di vigilanza o nell'audit di imprese in regime collaborativo. Per esempio, noi commercialisti saremmo esentati dal modulo sui principi contabili. Un punto chiave, però, è l'indipendenza. Chi certifica non può avere lo stesso incarico per più di 3 volte di fila con la stessa azienda. E le sanzioni, se si certifica il falso, sono giustamente severe, fino alla cancellazione dall'elenco. La formazione dovrebbe iniziare a settembre.
Dante?
Bene, allora ricapitoliamo velocemente i punti chiave di oggi. Abbiamo parlato della doppia scadenza il 31 luglio per la rottamazione quater, fate attenzione, poi i nuovi criteri di controllo più stringenti sui rimborsi 730, quindi occhio alle modifiche del precompilato e conservati i documenti.
Sì, poi la nuova tassa sulle plusvalenze immobiliari post-superbonus, quella entro i 10 anni dalla fine lavori, con tutte le sue complessità di calcolo. E l'importanza davvero fondamentale della conservazione a norma della PEC per non perdere il suo valore legale nel tempo.
E infine, appunto, questa nuova figura del certificatore dei Tax Control Framework per commercialisti e avvocati.
Esatto. Per tutti i dettagli tecnici, le norme di riferimento, gli approfondimenti, vi rimandiamo come sempre agli articoli completi che trovate sul nostro blog www.studiopizzano.it. Forse, ecco, una riflessione finale. Tutti questi temi, la digitalizzazione spinta, i controlli sempre più basati su algoritmi, la nascita di nuove figure specialistiche, ci fanno capire come sta cambiando velocemente il nostro mondo. Non solo gli adempimenti, ma proprio il modo di fare consulenza fiscale e legale.
Un ottimo spunto di riflessione. Grazie. E con questo è tutto per oggi. Vi do appuntamento a domani con una nuova puntata della Voce dello Studio. Buona giornata.
Buona giornata a tutti.